Allora, vai, andiamo a salutare, a dare il benvenuto a Monica Colombo del Corriere della Sera. Buon pomeriggio, Monica.
Ciao Monica, ben trovata.
Ciao, buongiorno a voi.
Grazie per aver accettato il nostro video. Un po' che non ti sentiamo, quindi ci fa piacere, grazie.
Sì.
Vai.
E poi abbiamo Giacomo Ferri. Buon pomeriggio.
Ciao Giacomo.
Ciao, buon pomeriggio a voi.
Allora, ben trovati. In attesa dell'arrivo del terzo ospite che si unirà a noi, io voglio partire con voi proprio sfruttando la vostra presenza. Ripartiamo un po' da Milan
Torino.
Da Milan-Torino, no? Speranza Milan di raggiungere praticamente la zona Europa, perché questa è stata una vittoria comunque importante, un momento di risultati positivi. Rebic tra l'altro ha portato con i suoi gol 5 gol e 7 punti, stavamo prima vedendo questa statistica, quindi una incidenza enorme. Dall'altra parte invece la paura del Toro, perché sta scivolando verso il basso. Parto da Monica Colombo. Monica.
Sì.
Milan che insomma, Milan... si avvicina, ci può sperare, si sta avvicinando alla zona Europa, dai.
Sì, il Milan intanto al sesto posto con il Parma e il Verona, sicuramente ha avuto nell'ultimo periodo un cambio di passo, forse i risultati nel derby e con la Juve non erano stati all'altezza delle aspettative, specie per quanto creato in campo. Ma comunque si era visto un cambio di rotta, perché comunque la squadra aveva giocato a testa alta con rispettivamente la prima e la terza in classifica. Con il Torino si poteva soffrire di meno oggettivamente, perché comunque il Toro è stato duro a morire ed è rimasto, come dire, in partita fino alla fine. Un gol di scarto forse era troppo poco, si poteva mettere il risultato in sicurezza prima. Comunque, insomma, al netto di quella che è adesso un po' l'emergenza, visto che Chiar starà fuori, Çalhanoğlu ha avuto un problema, forse non ci sono tantissimi cambi in panchina, però Milan sembra aver imboccato, dopo che è arrivato Ibrahimovic, una strada diversa, sicuramente è più compatto, più quadrato e tutto ha più propri mezzi.
Giacomo Ferri, vengo da te invece, prendo le parole di Longo che ha detto: sono fiducioso, quinta sconfitta consecutiva per il Torino,
vedo segnali di miglioramento,
seconda dall'era Longo con un gol segnato. C'è da essere fiduciosi o molto preoccupati, Giacomo?
Ma guarda, la verità, io credo che le dichiarazioni di Longo siano giuste, perché lui è l'allenatore e deve cercare di uscire da questa situazione che non è semplice. Però è chiaro che dopo 5 partite non riesce a fare un punto, diventa problematico. Oltretutto anche i gol subiti sono, se non sbaglio, sui 20-21 gol. Perciò io credo che in questo momento bisogna stare molto attenti, bisogna che il Toro ritorni a giocare come nelle sue possibilità. Io credo che anche ieri comunque a Donnarumma gli ha creato poche problematiche. Non è stato un Toro, secondo me, aggressivo, perché io mi aspettavo un Toro un po' più aggressivo, anche perché ieri è vero che il Milan ha vinto 1-0, però giocando, diciamo, sulle punte, parlo del Milan, ha avuto nel secondo tempo un'occasione con Ibrahimovic che poi è andata fuori di poco, una con Castillejo. Io credo che, parlando del Toro, il Toro adesso deve pensare veramente a muovere la classifica, perché
è preoccupante, sì.
No, ma anche perché quelle dietro si stanno muovendo,
sì.
Perciò automaticamente poi si subentra comunque la paura e il timore di essere risucchiato, perché io credo che la prestazione di ieri, a prescindere dalla sconfitta che a San Siro, ci può stare, però avrei preferito vedere un Toro molto più aggressivo, più determinato. Io ho visto poco, perché Donnarumma nei primi 45 minuti non ha mai fatto una parata, cioè non abbiamo mai tirato in porta. Io credo che l'unico colpo di testa che ha fatto Belotti, che ha fatto la parata Donnarumma. Perciò, detto questo, credo che il Toro deve ritornare a giocare come nelle sue possibilità, perché altrimenti diventa
complicata, sì.
Diventa complicato, perché poi mentalmente lo sappiamo tutti, dopo 5 sconfitte consecutive diventa un problema anche mentale.
Allora,
si aggiunge,
vai.
A noi, l'abbiamo visto poco fa in diretta,
televisione, esatto. Isa, dalla televisione alla radio l'abbiamo visto.
Stefano De Grandis, Sky Sport.
Ciao Stefano.
È stato un attimo, sono venuto di corsa.
Ti abbiamo preso al volo, Stefano. Eravamo proprio qui, abbiamo il monitor davanti, ti vedevamo, vedi, subito al telefono. Stefano, un tuo pensiero sul Milan. Abbiamo detto, Milan ormai si sta avvicinando, naturalmente. Ritorniamo alla partita di ieri sera che ha chiuso la giornata di Serie A. Si avvicina all'Europa, alla zona Europa. Però dall'altra parte c'è un Torino invece che precipita, e quindi c'è la preoccupazione. E Giacomo Ferri, insomma, l'ha sottolineata in questo momento. C'è anche Monica Colombo con noi. Stefano De Grandis.
Ciao Stefano.
Guarda, secondo me, ciao. Secondo me il Milan è finalmente riconoscibile, ha un gioco preciso, un assetto tattico particolare, i laterali giocano bene, ovviamente libera un punto di riferimento. È vero che nel secondo tempo ha dato un po' di campo al Torino, però è una squadra che ha un capo, una coda, il lavoro dell'allenatore si vede, e quindi è giusto che ed è normale quasi che si scali la classifica. Deve aumentare un po' la proprietà nel palleggio, perché nel secondo tempo ha dato un po' di campo al Torino. Per quanto riguarda il Torino, è vero quello che dice Moreno Longo, che si è cresciuto, però in questo gioco devi mettere la palla in porta. Siccome non ho visto fare dei Donnarumma, è evidente che delle difficoltà ancora ci siano. Serve qualcuno che si avvicini a Belotti, che lo aiuti un pochino di più, secondo me. Perché altrimenti io non credo alla retrocessione, insomma, visto la nostra domanda del Torino. Io penso che il Torino sia troppo più forte di quelle che stanno in basso, però se continui a perdere e a non fare gol, è chiaro che l'ansia ti viene.
Anche perché poi la classifica si accorcia inevitabilmente. Ad esempio il Genoa ha 22 punti e quindi ha 5 punti dal Torino, un Genoa che è ritornato a vincere dopo molti mesi anche fuori casa. Beh, comunque staremo a vedere. Domanda su Ibrahimovic, ve la voglio fare, parto da Monica Colombo. Ibrahimovic ha avuto un impatto importante, no? Ma guardando al futuro, sì. Monica, il futuro di Ibrahimovic nel Milan?
Il futuro di Ibrahimovic è tutto da scrivere, nel senso che a guardare le clausole del contratto, la sua permanenza è legata alla qualificazione in Champions, che oggettivamente in questo momento sembra un po' lontana. Detto questo, io credo le clausole valgono fino a un certo punto, nel senso che per quello che è stato contributo che ora Ibra ha dato, ci si siederà con estrema serenità alla fine della stagione a fare un punto, quindi molto dipenderà da quello che Ibra vorrà fare e molto dipenderà anche da quella che sarà la sintesi fra le svariate anime del Milan su quelli che saranno i progetti futuri, perché quel che Boban e Maldini hanno in mente non necessariamente coincide con i progetti di Gazzidis.
Giacomo Ferri, il futuro di Ibra, tu continueresti oppure penseresti ad una soluzione diversa in prospettiva, col massimo rispetto per il giocatore, ci mancherebbe?
Ma io credo, sono d'accordo sul discorso, dipende dalla programmazione della società per il futuro. Io credo che Ibrahimovic comunque abbia dato qualcosa in più a questo Milan. È chiaro che sulla Champions League non lo so se può arrivare o meno, però io credo che poi alla fine sarà lui a decidere, perché io credo che è un giocatore che comunque ha talmente tanta esperienza, sa perfettamente quello che può dare e quello che non può più dare. È chiaro che poi alla fine c'è una società, dal mio punto di vista dipende dalla programmazione della società, cosa vuol fare l'anno prossimo.
Stefano De Grandis.
Sì, no, perdonami, ma mi sono perso la domanda.
No, più che altro sul futuro di Ibrahimovic, no? Ci si interrogava se sento spesso parliamo di continuare oppure pensare a una soluzione, non sia il giocatore all'altezza, per l'età, è un discorso di età.
Sì, è chiaro che è un pochino, diciamo che Milan deve pensare, no, ai giovani che sono i capisaldi della prossima stagione. Credo che per quanto riguarda Ibra veramente dipenda da lui, nel senso che abbiamo visto che quest'anno non è proprio, diciamo, un pieno di, non è che corra molto, però nonostante questo è un punto di riferimento che ha permesso alla squadra di crescere. Quindi se lui vorrà restare, io penso che il Milan sarà contento di tenerlo, ma dipende da lui, come ha detto Raio, che in questo caso gli si può credere. Io credo che sia un valore aggiunto anche adesso, che dal punto di vista dell'energia va un terzo rispetto a quello che abbiamo conosciuto negli anni migliori, senza giocare a calcio. E quindi la squadra si appoggia a lui e la squadra migliora con lui automaticamente.
Mm-hmm. Sì, poi è nato un Rebic.
No, Rebic impressionante.
Determinante. Qualcosa...
Ve l'aspettavate? Allora, io vi devo dire la verità, non ero tra quelli che l'ho accolto così, timidamente, ho detto bah. E non... Invece devo dire, ultimamente sta diventando un giocatore veramente 5 gol e 7 punti portati al Milan. Vi aspettavate un Rebic così, Monica Colombo?
Oggettivamente no, perché comunque nel girone d'andata sembrava un po' un po' oggetto misterioso, esatto. Vero è che arrivava comunque col curriculum da vice campione del mondo, quindi insomma scarso non era, probabilmente Gianpaolo non lo aveva compreso e anche Pioli ha avuto bisogno di tempo per comprendere forse il tipo di giocatore, il suo utilizzo, la posizione da dargli in campo. Certo è che ora anche in una forma fisica notevole, perché comunque al di là dei 6 gol, compresa la Coppa, segnati finora, comunque un giocatore che in campo da tutto, corre, non è importante solo in fase di finalizzazione.
Stefano De Grandis su Rebic, quindi anche il lavoro, guarda, di Pioli è stato importante.
Aveva fatto molto bene nella sua nazionale, no?
Sì.
Sta crescendo. Mi sembra che lui abbia messo insieme adesso una distanza di rendimento dalla zona gol che fa vedere che la di maturità ci si è fatto.
Ti sentiamo a tratti, Stefano. Ti sentiamo un po' a tratti adesso.
Dicevo, se vi sentite, che l'anno scorso in Bundesliga in 8 partite ha fatto 9 gol, quindi un gol di 3 partite. Fermando. Quindi ha raggiunto una sorta di maturità, lui fisicamente è forte e sta coprire bene quel ruolo, quindi è una sorpresa che faccia 5 gol di seguito in 5 partite.
Giacomo Ferri su Rebic.
Vabbè, sicuramente un giocatore con grandissime qualità. È chiaro che fino a prima di Natale è stato un giocatore che era un po' alternava prestazioni buone a partite che era inesistente. Io credo che adesso ha trovato una continuità e sta facendo vedere le sue qualità. Oltretutto stiamo parlando di un giocatore di 26 anni che comunque è nell'età giusta per trovare questa continuità. Se lui riesce veramente a trovare la continuità con le qualità che ha, ma non solo tecniche, perché dal mio punto di vista è anche forte fisicamente, è un giocatore che può dare fastidio a tante difese, perché è molto bravo negli inserimenti, è bravo con entrambi i piedi, è forte di testa, cioè ha tutte le qualità per poter diventare veramente un grande giocatore, ma dal mio punto di vista se trova la continuità può diventare veramente un giocatore di altissimo livello.
Sentite, voglio rimanere un attimo nella zona di Milano su un altro calciatore, però Eriksen, perché qui arrivano un sacco di messaggi su Eriksen, no? C'è chi dice che non è funzionale
a Conte,
e quindi allora io mi domando perché l'hanno preso se non era funzionale a Conte, insomma, poi non è che hanno preso un giocatore qualsiasi, no? Come ve lo spiegate questo così un po' di lentezza nell'inserimento di Eriksen nella squadra di Conte? Parto da Monica Colombo. Monica.
Ma allora, innanzitutto ci dobbiamo ricordare che Conte per tutta la sessione di mercato di gennaio ha chiesto un giocatore come Vidal e che il possibile arrivo di Eriksen non aveva, come dire, lenito la sua mancanza di un giocatore che avesse quelle caratteristiche. Dopodiché credo che per quello che è il tipo di gioco di Conte, per la richiesta ossessiva, diciamo, di compiti da svolgere in campo, di condizioni fisica da avere, di meccanismi da mandare a memoria, forse non si è fidato visto che era arrivato da così poco tempo, altrimenti non si spiega come mai un giocatore di quello spessore, di quella caratura, che era stato anche nel mirino del Real Madrid, alla fine venga utilizzato con il contagocce.
Cos'è? È la qualità che manda in difficoltà Conte, no? Adesso faccio questa battuta un po'
cattiva,
cioè ci vogliono giocatori solo di gamba, di corsa, perché quelli di qualità ti scompigliano un po' le idee, non lo so, faccio questa allusione magari, non lo so, Monica.
Ma io mi ricordo che durante la sessione di mercato un po' il concetto di Conte era benissimo Eriksen, però la mia prima richiesta e Vidal, proprio per un tipo di giocatore diverso, un po'.
Quindi se gioca a calcio solo con Vidal, no?
Cioè, per lui Eriksen sarebbe stato un di più. E tutto sommato lo sta trattando da di più.
Sì, okay, non sì, è un sì. di più qualsiasi, e questa è la cosa si che c'è un po' Stefano De Grandis, che ne pensi di questa cosa?
Guarda, la tua provocazione ci può stare, però più che un attacco alla qualità, secondo me il problema è che Conte, essendo un maniaco dei movimenti, che tutti devono fare determinate cose, voleva una mezzala, quindi il riferimento a
Eriksen non è una mezzala.
Voleva... Esattamente, questo voglio dire, cioè lui voleva un giocatore diverso, e in più la sua battuta a fine mercato, quando dice non è che abbiamo preso il giocatore di Real Madrid, non è che abbiamo preso questi fuori classe, che è stato mancante rispetto a Eriksen, è come dire io ho chiesto A e mi avete comprato B. Secondo me, poi è chiaro che Eriksen sia forte, però per mettere Eriksen lui deve cambiare qualcosa. Dopo una partita, alla domanda di Berto, lui ha detto: è vero che Eriksen deve fare un lavoro in fase di possesso, un lavoro di fare in fase di possesso, quindi non è una mezzala classica. E quindi lui lo farà giocare nel momento in cui penserà di poter spostare un assetto tattico apposta per Eriksen.
Giacomo Ferri, che ne pensi? Longo lo vorrebbe avere un problema come Eriksen, secondo me.
No, ma il problema secondo me non è Eriksen, il problema è che, conoscendo un po' Antonio Conte, lui non a caso voleva Vidal. Perché? Perché Vidal è bravo nelle due fasi, nella fase d'attacco e nella fase di difesa. Lui sa perfettamente che con Eriksen è bravissimo nella fase d'attacco, in fase di difesa non è proprio come Vidal. Allora cosa succede? Succede che lui lì davanti comunque lui parte con Lukaku e Lautaro Martinez. Se tu metti anche Eriksen, perciò vieni a mancare un giocatore in mezzo al campo. Cosa succede? Succede che lui, a parte che l'anno scorso, prima di arrivare all'Inter, ha giocato poco, perché comunque già dall'inizio dell'anno, quest'anno, ha avuto delle difficoltà per il rinnovo, perché voleva andare via, comunque partiva quasi sempre dalla panchina. Però io credo che non giochi per il discorso tattico, perché automaticamente Conte non gioca con Lautaro Martinez, Eriksen e Lukaku. Automaticamente, non a caso, come è stato detto, voleva Vidal. Perché? Perché lui comunque in fase di non possesso con Vidal era più protetto rispetto a Eriksen. Io penso che la questione sia solo questa, in più a ritornare alla la forma migliore, dove la trovi solo giocando comunque.
Vabbè, a me io rimango un po' perplesso, perché penso che sia un giocatore che può portare tanta qualità, questo Eriksen. Quindi, ma sentite, ma non è che alla fine è più integralista Conte di Sarri? Perché noi per anni siamo andati avanti, no, perché lui così, il modulo Sarri, va alla Juve, adesso pure nell'ultima dichiarazione lui si sta adattando ai giocatori, addirittura ha detto scordatevi di quel tipo di calcio che vedevate, perché ho giocatori con caratteristiche differenti. Non è che allora è più integralista Conte che dice o mi date Vidal o c'ho Vidal o che ho, altrimenti Eriksen faccio fatica quasi a farlo giocare. Monica Colombo.
Ma sì, diciamo che è abbastanza talebano sotto questo punto di vista Conte, vero? Certo è che per quello che è stato l'investimento e le aspettative anche dei tifosi, un ruolo, una posizione e minutaggio a Eriksen dovrà garantirli. Tutto sommato Sarri, alla ricerca della migliore alchimia, continua a montare e smontare il giocattolo. Invece mi sembra che sia molto più insistente sul medesimo ruolo Conte, che non deroga dal 3-5-2, insomma, mentre Sarri, tra l'inserire il trequartista, togliere il trequartista, sembra più alla ricerca della miglior soluzione.
Giacomo Ferri?
Ma io credo invece che le due situazioni sono un po' diverse, perché Sarri potrebbe fare quello che vuole, perché guardando la rosa della Juventus potrebbe giocare in qualsiasi modo, perché comunque nel momento in cui vai a pescare in panchina poi puoi spendere quello che vuoi, nel senso, parlo a livello di caratteristiche. Secondo me Conte all'Inter ha un po' meno scelta sotto questo punto di vista. Allora, noi sappiamo che lui comunque gioca con i 5 e c'ha sempre i due esterni, no? Molto larghi, parlo di Conte, e comunque in panchina, se devi cambiare, non ha la stessa possibilità di Sarri. Sarri potrebbe fare qualsiasi cosa, dipende da lui,
perché è chiaro, l'unico punto fermo è Ronaldo. Poi intorno a Ronaldo potresti giocartelo come vuoi. Secondo me Conte è un po' più difficile allenando l'Inter, perché le caratteristiche e la quantità di giocatori sono un po' meno quelli dell'Inter.
Stefano De Grandis, ti sentiamo male, Stefano? Sì. Ti sentiamo lontano adesso.
Anche a tratti lo sentiamo.
Stefano, vediamo un po', abbiamo un piccolo problema con Stefano De Grandis. Stefano, ci senti?
No.
No, abbiamo perso Stefano? Vediamo un attimo di... Allora, stiamo per salutare anche Monica Colombo e Giacomo Ferri, però l'ultima la voglio fare anche sul discorso dei fischi, no? Avete visto che la Juve, nonostante in testa alla classifica, viene fischiata. Dybala si è pure un po' arrabbiato, hai visto?
Sì, ha risposto.
Ha risposto. Qual è il vostro pensiero, Monica Colombo?
Ma mi sembra un po' paradossale che venga fischiata una squadra che ha vinto 8 scudetti consecutivi ed è tuttora prima in classifica. Diciamo che alla pancia piena non ci si abitua mai. Un po' mi viene in mente quando i tifosi del Milan all'epoca dell'incetta di scudetti e di coppe al primo rovescio venivano contestati, quindi voglio dire, stiamo calmi, perché se fischiano i tifosi della Juve, quelli delle altre squadre cosa dovrebbero fare?
Però Monica, c'è anche da dire che magari si aspettavano un qualcosa di diverso, no? Giacomo, che dici? Perché poi i tifosi qualche volta magari sono esagerati per certi aspetti, ma in altri magari bisogna anche dire che ci si aspettava di vedere una... Io sono uno di quelli, lo dico apertamente, che a me quelle parole che ha detto Sarri l'altro giorno hanno come spezzato un sogno, no? Cioè, nel senso, come dire, allora non si può giocare bene se alleni determinati giocatori, punto,
no,
fine.
Però noi ci dobbiamo... Allora, io sono d'accordo, perché è una squadra che sta andando avanti, ha passato il turno già da non so quanto, il campionato e prima in classifica. Io credo che i fischi arrivino solo perché all'inizio dell'anno è stato, diciamo, mandato via Allegri, perché la maggior parte dicevano, parlo dei tifosi e non solo della Juventus, dicevano che la Juventus vinceva ma non giocava bene. Sono andati alla ricerca di un allenatore, Sarri, giustamente, e questo bel gioco secondo me non l'hanno visto quest'anno. Io credo che arrivino, perché se andiamo a vedere anche la partita col Verona, che a parte che la Juventus può anche perdere, però non è stata una grandissima prestazione. Col Brescia è rimasto in 10, ha giocato un'ora un uomo in più, la partita non è stata bellissima da vedere. Io credo che sia per questo, perché io sono d'accordo con te, perché magari all'inizio si aspettavano una Juve vincente e con un gioco spumeggiante, però non è sempre così. Però è chiaro che forse le aspettative, come dicevi tu, erano queste.
Le aspettative erano queste, vabbè, poi staremo a vedere. Va bene, io vi saluto, vi lascio, vi ringrazio tantissimo per essere stati con noi, Monica Colombo, Giacomo Ferri, anche
grazie.
Stefano De Grandis, abbiamo avuto un problema, ma lo risentiremo. Grazie ragazzi, a presto, un abbraccio.
Ciao, buon pomeriggio.
Grazie ancora.